Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta.
Buonasera da Maurizio Melis. Le grandi onde dell'oceano trasportano un'enorme quantità di energia. I ricercatori lo sanno da tempo e per questo sin dagli anni 70 cercano un modo per estrarla. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, da un punto di vista concettuale la cosa non è di per sé particolarmente complicata, ma lo diventa rapidamente dal punto di vista pratico non appena ci si misura con l'ambiente marino, che è estremamente ostile ed aggressivo. Da un lato la violenza del mare, che quando si arrabbia, lo sapete, può distruggere quasi ogni oggetto messo in acqua dall'uomo, e dall'altro il più lento ma inesorabile stress dovuto alla corrosione, un effetto che è dovuto soprattutto al sale contenuto proprio nell'acqua di mare, che amplifica quindi la corrosione rispetto alle acque dolci dei laghi e dei fiumi. La maggiore attenzione per le energie rinnovabili di questi ultimi anni però ha riportato l'attenzione anche su questo scenario, che vede le onde come fonte di energia, e anche il mar Mediterraneo, che pure è molto meno ricco di onde, ha qualcosa a quanto pare da offrirci in tal senso. Ne parliamo con Diego Vicinanza, che è professore di ingegneria costiera alla Seconda Università di Napoli e che adesso si trova a San Francisco proprio perché, insomma, è un esperto di onde. Buonasera, Vicinanza.
Buongiorno o buonasera?
Eh sì, per lei buongiorno. Va bene, qui siamo decisamente invece in serata. Allora, iniziamo dal Mediterraneo e da queste sue onde così piccole, no? Rispetto a quelle del Mare del Nord o anche dell'Oceano Atlantico. È solo uno svantaggio questo o può anche essere un vantaggio?
Beh, chiaramente se parliamo in termini di produzione è uno svantaggio. Il vantaggio, diciamo, del Mediterraneo è che avendo delle condizioni, come lei ha detto prima, meno aggressive, potrebbe essere utilizzato come test, come prova, come sistema, tipo una grande vasca in cui io metto il mio sistema prototipale, lo sperimento, verifico tutti gli eventuali difetti e poi in scala 1 a 1, in scala adeguata, lo vado a posizionare in Atlantico. Quindi da questo punto di vista può essere un vantaggio.
Però insomma non avranno mai grandi produzioni di energia, magari con delle tecniche un po' speciali sviluppate apposta per le onde più piccole?
Ma deve considerare che comunque tra le varie energie rinnovabili è vero che nasce nel 74, ma è ancora una tecnologia che ha molto sviluppo da fare. Ci sono dei punti in cui abbiamo delle maggiori energie
che vanno sfruttate. Ecco, prima l'ho interrotta, lei forse stava dicendo qualcosa però.
Sì, no, intendo dire che mi piace sempre fare l'esempio della Danimarca, dove il 30% dell'energia è prodotta da eolico. Però nel loro prodotto interno lordo una delle cose che esportano di più sono le turbine, cioè la tecnologia sviluppata in Danimarca è esportata in tutto il mondo, quindi avere know-how, conoscenza su queste cose può significare poi per le medie e piccole imprese esportare idee, tecnologie all'estero.
Anche se magari noi non produciamo direttamente tanta energia con le onde, insomma, dice.
Direttamente tanta energia. Pensi che la Germania ha 2.000 km di costa contro i nostri 8.000, ha più o meno la stessa nostra energia e c'ha già 20 medie e piccole imprese che sviluppano wave energy.
Certo. Ecco, senta, invece per quanto riguarda proprio l'Italia, ci sono delle zone adatte, simili insomma a quelle più oceaniche, che presentano condizioni simili?
È uno studio che io ho fatto proprio per conto della mia, con un finanziamento.
È qui per, ben per questo.
E, diciamo, c'è Alghero, comunque tutto il nord-ovest della Sardegna, che ha sia altezze d'onda che lunghezze d'onda, cioè periodi molto buoni per la produzione di energia e anche molto costante durante l'anno, quindi le dico un numero, diciamo sono circa 10 kilowatt metro, chiaramente contro i 50-60 del nord Atlantico, però diciamo comunque rispetto all'Adriatico che è 2 kilowatt, ecco, 2 kilowatt in Adriatico, kilowatt metro e 10 kilowatt metro ad Alghero.
Che forse è anche come dire, una situazione intermedia che non fa male, visto la difficoltà di resistere alle condizioni estreme, no?
Sicuramente, perché i costi della struttura dipendono proprio dall'altezza d'onda, la forza dell'onda. Se l'onda è molto forte, io devo progettare la struttura perché produca energia, ma anche perché non si rompa. Quindi se devo essere attento a non farla rompere, devo adottare dei coefficienti di sicurezza elevati, quindi costi elevati, quindi la struttura diventa molto onerosa in confronto poi a quanta energia riesco a produrre.
Ecco, a proposito, che cosa potremmo produrre da Alghero e Mazara del Vallo? Parliamo di megawatt, di centinaia di megawatt, di decine?
Sì, parliamo, le ripeto, diciamo il valore potenziale, cioè dell'onda che arriva è 10 kW/m. Le deve considerare che 10 kW/m è l'energia dell'onda che arriva. Poi dipende dal sistema, le deve considerare che ci sono sistemi che riescono a recuperare 20-30%, 40%, dipende dalla tecnologia. Abbiamo 1500 brevetti, di cui una pochissimi in fase commerciale, diciamo 3 o 4, e deve considerare che il 60% io lo perdo per dissipazioni, quindi sempre devo considerare questo.
Beh, questa è la seconda legge della termodinamica, vale in tutto l'universo, vale anche ovviamente per le coste.
Dico, una soluzione come nei nostri mari, dove c'è poca energia o comunque non tanto quanto in Atlantico, è quella, vista i costi elevati, di integrarla in strutture da realizzare. Cioè, se devo realizzare un porto nel nord-ovest della Sardegna e mi costa 10 milioni di euro, se lo integro con uno di questi sistemi mi può costare un 5-10% in più e può valere la pena produrre un minimo di energia. Però la maggior parte dei costi è assorbita dal fatto che devo realizzare comunque il porto.
Senta, l'energia dalle onde è incentivata qui in Italia? È incentivata bene? È sufficiente l'incentivo?
Sì, è molto incentivato, proprio perché non ce n'è nessuno. Le deve pensare che il motondoso ha circa 340 euro megawattora contro i 180 o i 200 della geotermia o i 300 dell'eolico. Quindi è la più alta e la più incentivata in assoluto, anche perché non c'è nessun sistema attualmente in funzione, quindi è un incentivo proprio per stimolare le imprese a investire.
Sì. Grazie Diego Vicinanza.
Grazie a lei e buona giornata.
Bene, ci fermiamo qui, domani sera parliamo di stranezze burocratiche che affliggono il mondo delle rinnovabili in Italia. A voi tutti buona serata.